conference that we have together is to try and bring together.
Quest'ultima conferenza che facciamo assieme mi servirà per riunire in qualche maniera, sottolineare alcuni dei temi che ho più analiticamente trattato nei precedenti appuntamenti. Pertanto quello che vorrei fare è cominciare con una piccola storia, una specie di analogia che ci aiuti a visualizzare meglio tutto il tema dell'idea liberale, per come l'abbiamo definita, la vecchia idea liberale dell'autonomia, della persona individuale, dell'individuo, del singolo, della libertà di scambio, del governo limitato, eccetera. E l'analogia che utilizzerò partirà dal luogo in cui vivo. Io vivo in Michigan, in una comunità religiosa, assieme ad altri preti. Quando noi siamo entrati in quella casa, alcuni anni fa, c'era in fronte alla casa un grandissimo albero. Mi piaceva molto quell'albero, soprattutto perché dava ombra al portico innanzi alla casa. E io potevo sedermi nel portico durante l'estate, rilassarmi, avere delle conversazioni. Così una volta io notai, mentre ero seduto e guardavo all'albero, che parte dell'albero stava fiorendo, mentre un'altra parte dell'albero sembrava secca e morta. E così ci siamo rivolti a un esperto nella cura degli alberi, che insomma negli Stati Uniti abbiamo anche dei dottori degli alberi. Egli è venuto nella nostra comunità, ha guardato l'albero, ha preso dei pezzi di corteccia dall'albero, ha esaminato parte del terreno nel quale l'albero stava, ed egli poi è tornato da noi e ci ha detto: mi spiace dirvi che l'albero è morto. Ed io gli ho chiesto: ma com'è possibile che l'albero sia morto? Insomma, io vedo che parte di esso è fiorita. E lui mi ha detto: no, veramente sembra solamente che parte di esso sia vivo. Quello che accade è che la linfa scorre nell'albero dando l'illusione che parte di esso sia vivo, ma in realtà l'albero non sta più crescendo e durante gli anni saranno sempre di meno i rami che daranno fiori, e sempre di più saranno invece le parti dell'albero che sembrano morte, e ci sarà sempre meno foglie verdi. E la cosa veramente triste è che dobbiamo tagliare l'albero perché sta diventando più debole, ed è pertanto possibile che nel caso vi sia una tempesta l'albero cada addosso alla casa facendo molti danni. Ho pensato molto spesso a un'analogia tra la situazione di quell'albero e la cultura nella quale noi tutti viviamo ora in Occidente. C'è davvero un'eredità del passato sulla quale noi ancora oggi stiamo vivendo, ma nell'età moderna noi sembriamo dimenticarci quali siano le nostre radici, quali siano in particolar modo le radici della liberalità, del liberalismo autentico e giustificabile delle nostre società. Noi pensiamo di poter avere tutti i benefici di questo liberalismo senza contemplarne le radici. E ho paura che l'albero si sia indebolito molto durante gli anni. Purtroppo abbiamo vissuto dei frutti dell'età passata senza andare a comprendere le idee che hanno creato una civilizzazione così bella e così solida come quella che noi conosciamo. E a dispetto di molto di ciò che taluni secolaristi, taluni laici sostengono soprattutto in Europa, ma anche sempre di più negli Stati Uniti, a dispetto davvero di quello che credono e di quello che dicono, io vorrei sostenere che sono state le radici di una fede in Dio, di una religione, della tradizione giudaico-cristiana, del messaggio biblico, che hanno aiutato a costruire una civiltà che è diventata così prospera e così liberale come quella nella quale noi abbiamo vissuto fino ad oggi. E ci sono diverse idee alle radici di questa civiltà, che noi possiamo trovare in una formulazione molto vaga, in qualche senso addirittura in un presupposto, nelle vere prime pagine della Bibbia, ma sono quelle stesse idee che là sono tanto vaghe a evolversi nel tempo fino a diventare le istituzioni dell'idea liberale. Vorrei cominciare dal concetto giudaico della creazione. La più parte di noi che conoscono la storia biblica si ricordano che nel libro della Genesi colui che crea paradiso e la terra è un un Dio che è attivo e creativo e che è all'origine sia del mondo spirituale, paradiso terrestre, che della realtà materiale. Lo spirito e il fisico hanno entrambi la propria radice in Dio. Pertanto vorrei sostenere che c'è un'armonia tra il mondo spirituale e quello fisico. E inoltre, proprio in quel primo libro della Bibbia, abbiamo la storia della creazione dell'uomo e della donna. E non voglio entrare qui nella questione che questa sia una storia storica, per l'appunto, oppure che contenga significati da decifrare. Voglio solamente parlare del modo in cui la forma di questa storia ha un'influenza sul modo nel quale la tradizione giudaico-cristiana concepisce la persona umana e il mondo. In quella storia noi abbiamo una visione dell'umanità come assieme fisica e spirituale, come un composito del paradiso e della terra. In questa antica antropologia, in questa visione, in questa presupposizione della persona umana, l'essere umano è un composito del paradiso, è un composto del paradiso e della terra. Dio crea l'uomo dalla cenere della terra e ci soffia dentro lo spirito della vita. È in questa visione che noi siamo allo stesso tempo corpo ma con una natura trascendente, e questo fatto ha inevitabilmente un grandissimo impatto sul modo nel quale noi vediamo noi stessi ed il mondo. Quindi noi dobbiamo sicuramente tener conto delle nostre necessità fisiche, della realtà fisica, delle limitazioni nelle quali esistiamo, ma nel processo durante il quale noi facciamo questo, noi siamo esseri con una natura trascendente. Quello che alla fine evolverà da questa presupposizione, da queste nozioni, è sia la realtà che gli esseri umani devono lavorare, pertanto devono avere una struttura nella quale poter mostrare la propria abilità a lavorare, ma nello stesso tempo è anche il fatto che lo stesso essere umano che lavora è l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio e pertanto ha una dignità eterna ed immortale che ha un destino oltre il mondo fisico. Ho già descritto questo in una precedente lezione come la relazione tra fede e ragione. La fede parla alla nostra parte trascendente, la ragione parla alle condizioni contingenti. È questa natura trascendente delle persone ciò che rende impossibile agli esseri umani trattare il proprio prossimo come mezzi, esclusivamente come mezzi per le proprie azioni. Persone fatte ad immagine e somiglianza di Dio, che possiedono questa dignità, che hanno questa natura trascendente, che hanno il libero arbitrio, hanno agenzia morale, pertanto possono fare scelte per il bene e per il male, hanno anche responsabilità morale. Questi esseri sono esseri unici all'interno di tutta la creazione. Questo significa che tali esseri non solo sono parte della creazione, ma hanno responsabilità precise nella creazione. E vi sono molte altre idee che cominciano ad emergere e alla fine faranno emergere delle istituzioni a partire da questa visione cosmologica, quindi mondo fisico e mondo spirituale, e anche da questa visione antropologica, per cui natura fisica e natura trascendente, per proteggere la persona umana nella sua libertà e nella sua creatività, dal momento che, essendo fatti a immagine e somiglianza di Dio, siamo anche creativi, siamo fatti della natura creativa di Dio, e allora per proteggere la persona umana, come dicevamo prima, nella sua libertà e creatività, che emerge il diritto di proprietà. Tale diritto si basa sul concetto che quando io mescolo il mio lavoro col mondo materiale, io ho il diritto di trattenere per me ciò che io ho estratto col mio lavoro dal mondo della natura. Dobbiamo sempre assumere che la ricchezza non esisteva nello stato di natura, perché se la ricchezza esistesse in un mero stato di natura, allora il Brasile sarebbe ricchissimo e il Giappone sarebbe povero. In un punto di realtà, nonostante il Brasile abbia molte più risorse naturali del Giappone, il Brasile è molto più povero di quanto non lo sia il Giappone, che invece ha virtualmente nessuna risorsa naturale. E allora, per questo motivo, la fonte primaria della ricchezza deve essere qualcos'altro che la natura. Non è pertanto solo l'esistenza delle risorse naturali, ma è la capacità della natura umana di percepire, di vedere, di trovare e di portare al di fuori della natura risorse che sono utili e che servono a servire altre persone. È questo il fondamento della ricchezza, non risorse materiali di per sé, ma la mente umana. Come ha detto Giovanni Paolo II nella sua enciclica Centesimus Anno, è l'uomo la più importante risorsa dell'uomo, a causa proprio delle capacità creative della mente umana. E pertanto, proprio così, nel momento in cui la creazione va avanti, nel momento in cui la storia umana progredisce, che il diritto di proprietà emerge per preservare questa creatività. E sicuramente nel momento in cui c'è il diritto di proprietà, qualcuno può arrivare e dire: quella in realtà è la mia proprietà, non la tua. Oppure quello che avviene in altri casi, in cui tu presti a qualcuno della proprietà o dai della proprietà che deve essere investita, beh, tutto questo ha bisogno di una infrastruttura giuridica, di una struttura giuridica che dia la possibilità di far rispettare i contratti. Per cui di qui viene il diritto dei contratti, un'altra istituzione fondamentale. Ed è per questo allora che il sistema delle corti, il sistema giuridico, tutte queste istituzioni emergeranno tutte in conseguenza di questa visione che è alla base della tradizione giudaico-cristiana. Per consentire alle persone di risolvere le dispute fra di loro senza ricorrere alla forza, ma basandosi sulla legge, e pertanto dopo verrà anche il diritto all'iniziativa, il diritto ad essere creativi, che è il diritto a trarre questa ricchezza al di fuori dallo stato di natura, a trasformarla, a renderla tale utilizzando la mente. E questo coinvolge tutte le cose che ci circondano, perché uno ha bisogno di avere iniziativa, ma anche il diritto di esprimersi, di avere una coscienza. Tutte queste cose cominciano ad emergere pian piano, gradualmente, senz'altro. Vanno avanti e indietro, c'è del progresso, ma ci sono anche passi indietro. Il mio punto però è che la tradizione, la cultura giudaico-cristiana sono alle radici di molto di questo. E quindi arriva la divisione del lavoro. Nella mia prima lezione ho ricordato che il popolo ebraico aveva dei sistemi separati di diritto, di usi, di legge che servivano anche a identificarli rispetto agli altri, a dividerli dalla cultura nella quale vivevano. Ma infatti non è un caso se uno dei primi tentativi di dividere il potere ha luogo nell'antico Israele. E infatti da più parti si dice che i semi del federalismo vengono piantati quando Mosè si trova ad essere sopraffatto dall'essere un giudice in Israele, e Dio, raccontano le scritture, gli suggerisce di dividere i campi in istituti in gruppi piccoli e sempre più piccoli, e di dare a ciascuno di essi un giudice, così che egli debba semplicemente decidere le dispute più importanti che avevano interessato la nazione. È questa grande divisione, questa per l'appunto divisione dei poteri, che viene poi addirittura rafforzata da Gesù nei Vangeli. E questo è il tema al quale io ho fatto allusione quando parlavo della distinzione fra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio. E quando Gesù prende la moneta e dice: date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Questa divisione tra ciò che noi possiamo chiamare autorità e ciò che noi possiamo chiamare potere è molto importante, e pertanto prenderò un momento per delinearla in dettaglio. Questa divisione tra autorità e potere, quello che andrò a delineare ora, viene da un sociologo chiamato Robert Nism, che ne parla nel suo libro Quest for Community. Sia il potere che l'autorità sono cose che pongono dei vincoli. È il potere che pone dei vincoli venendo dall'esterno, dal di fuori di una persona, mentre l'autorità pone dei vincoli ma dall'interno. Cosa voglio dire in questo modo? Voglio dire che l'autorità esiste in qualsiasi cultura nella quale la tradizione e le norme vengano osservate. Quando un gentiluomo si toglie il cappello in presenza di una signora, quando un uomo fa passare prima per una porta una donna, quando un marito incontra la moglie e la moglie gli ricorda che hanno un impegno nella mattinata, egli si sottomette, osserva questo impegno nonostante preferirebbe andare a giocare a golf, lo fa non a causa di una coercizione, perlomeno nella maggioranza dei casi, ma perché egli obbedisce alla promessa che ha fatto a sua moglie, perché egli segue il patto che hanno stretto in occasione del loro matrimonio. Sono molti quindi i modi nei quali la società esiste e si mantiene attraverso questa autorità, che è sì una forma di vincolo che in qualche modo contiene il mio comportamento, ma viene dall'interno di me stesso, è qualcosa nella quale io io credo. Il potere è sempre un qualche cosa che pone dei vincoli, ma è di forma radicalmente diversa. I vincoli che il potere pone al comportamento vengono dal di fuori dell'individuo e non richiedono che l'individuo stesso ci creda. Il potere non richiede che la mia volontà si conformi ad esso, ma soltanto che le mie azioni si conformino ad esso. È questo precisamente il modo nel quale la coercizione viene imposta agli individui. Ora, vi sono sicuramente delle situazioni nelle quali la coercizione può avere una legittimità. Per esempio il caso nel quale una persona rubi della proprietà a un'altra persona o nel caso una persona uccide un'altra persona. Essi sicuramente devono essere costretti dalla forza a non fare queste cose, non farle più. Pertanto vi è un ruolo legittimo per il potere nella società, ma deve essere sempre un ruolo limitato. Nel fare questa distinzione tra autorità e potere, come ha fatto Gesù nel Vangelo, come è avvenuto nell'antico Israele quando il potere è stato diviso, in questa situazione noi vediamo emergere un'istituzione molto importante che è stata definita più in là nel tempo come federalismo e che invece nel pensiero sociale cattolico viene definita come principio di sussidiarietà. La sussidiarietà, a differenza della definizione che ne ha dato l'Unione Europea, storicamente non significa che debba essere lo Stato centrale ad avere il diritto ad agire per primo, ma al contrario, che i primi ad agire debbano essere gli attori più locali, più vicini alla persona. Ed è soltanto quando c'è un fallimento evidente a ciascun livello di organizzazione sociale che l'autorità più centrale può subentrare ed agire. Il principio di sussidiarietà ci dice che i bisogni sono soddisfatti meglio a livello di governo più vicino al momento nel quale sono espressi. Pertanto il governo centrale deve essere un appello di ultima istanza, non di prima istanza. Oltre a questa divisione dell'autorità attraverso la sussidiarietà che dimostra considerazione per gli esseri umani, abbiamo anche il principio di solidarietà. La solidarietà sostanzialmente significa che io riconosco me stesso come essere umano, quando vedo qualcuno che ha bisogno, qualcuno che ha profondamente bisogno di aiuto, e io sento una sorta di empatia verso di loro, io mi sento in solidarietà con loro. Questa è una nozione cristiana, non è una nozione socialista, non è un'idea marxista, ma è soprattutto un'idea cristiana, l'idea che noi riconosciamo noi stessi nei bisogni degli altri. Quello che emerge quindi, mettendo assieme il principio di sussidiarietà ed il principio di solidarietà, è l'istituzione della carità. Voglio fermarmi un momento su questo punto perché è molto importante comprenderlo. Allora, è chiaro che da un certo punto di vista la solidarietà, anche se può essere chiamata in modi diversi, esiste in tutte le culture perché è naturalmente parte dell'essere uomo. Ma anche se questa forma di solidarietà è esistita per secoli in diverse comunità umane, è solamente nell'Occidente giudaico-cristiano che sono emerse istituzioni della solidarietà che sono state per l'appunto istituzionalizzate. Questo è molto importante perché la struttura istituzionale della cristianità, appunto per la sua reverenza, per il suo rispetto per il mondo creato, per la dottrina dell'incarnazione, che l'uomo arriva alla razza umana attraverso la persona di Cristo, rispettando la storia, rispettando il mondo materiale, pertanto ci porta a costruire delle istituzioni e così parimenti la sua universalità, della quale io ho parlato in precedenza nella seconda lezione. Allora è proprio questa natura istituzionale della Chiesa e la sua parimenti importante natura universale che porta le istituzioni internazionali della carità ad emergere. Non è pertanto una coincidenza se gli ospedali come realtà istituzionalizzate emergono in Europa, perché le monache portavano nei conventi e le persone malate avevano i primi ospizi e pertanto istituzionalizzarono l'idea di un luogo per prendersi cura, per curare esse stesse le persone. Ed è di lì che viene l'ospedale come istituzione. E come anche ci ha spiegato Lord Acton in un ampio numero di scritti, non è per caso che le università hanno una formazione simile. È questa visione globalizzata dell'umanità a essere cruciale. Ed è questa forma di solidarietà che non è in prima battuta politica. Oggi molti parlano della globalizzazione come minaccia e, a dire il vero, se un tipo sbagliato, cattivo di globalizzazione può diventare una minaccia. Beh, sicuramente quando noi parliamo della mondializzazione degli stati che vanno oltre i loro confini nazionali per controllare le persone e la loro capacità di prendere decisioni, noi stiamo parlando di una forma di globalizzazione che va contro la libertà e i diritti e la dignità individuale. E questo gli stati purtroppo lo possono fare non solo direttamente, ma anche attraverso, per esempio, il possesso di imprese che entrano in altri mercati, in altre nazioni. E lo stesso avviene quando i governi locali fanno acquistare o danno in affidamento la possibilità di entrare nei loro propri mercati. Ecco, questa è una globalizzazione cattiva ed è una cosa molto diversa dal trattare le persone come persone che fanno affari. È lo scambio politico, la forma di globalizzazione che è deleteria e che fa male allo sviluppo degli esseri umani. E questo è pericoloso perché costringe la gente, a pagare per entrare in un determinato mercato. Quando invece le persone vogliono entrare di per se stesse in un mercato, quando esse vogliono vendere un determinato bene o un determinato servizio, tutto questo viene predicato sotto il libero arbitrio, perché vi è al centro il diritto delle persone di scegliere, il loro diritto di scambiare, la loro dignità nello scegliere e nel compiere una determinata decisione. Ed è di qui, a dire il vero, che parte l'intelligenza collettiva della società, dal fatto che ciascuna di quelle persone compie decisioni basandosi sulla conoscenza soggettiva che è a sua disposizione. Ed è la possibilità di poter compiere delle decisioni liberamente in questo modo che crea in società non il genere di ostilità economica che aveva descritto nei suoi scritti Carlo Marx, ma il genere di armonia economica di cui parlava Frédéric Bastiat. È questo che promuove la prosperità collettiva, la possibilità di perseguire collettivamente il bene di tutti nella società nel suo complesso. Credo che sia stato Bastiat a dire che quando le merci passano le frontiere allora non passeranno gli eserciti. E voglio portare tutto questo a conclusione dicendo che gli esseri umani sono stati creati con questa inestimabile dignità. E questa dignità, che è parte della loro natura, li porta ad avere un destino oltre questo mondo. E nessuna istituzione civile, pertanto, può prendere decisioni per essi. È per questo che gli esseri umani hanno il diritto di agire liberamente e in pace l'uno con l'altro. È da queste condizioni che diventa probabile che il miglioramento delle condizioni dell'umanità possa avere luogo. Io non propongo questo scenario come un'utopia, ma lo propongo invece come il modo migliore e più efficiente per governarci in un mondo che è caratterizzato da una tale diversità e pluralità d'opinioni.